va ora in onda. Artemisia, viaggio al centro del colore. Conduce Emanuela Volpe. Solo su Radio Imago.
Cari amici di Radio Imago, Emanuela dai microfoni di Artemisia, viaggio al centro del colore, vi saluta tutti e vi augura una felice settimana in questo scorcio di primavera che finalmente si manifesta. Possiamo apprezzare la luminosità e quindi i colori nella loro realtà apparente. Abbiamo già parlato altre volte dei colori in senso generale, poi ne abbiamo analizzato un po' più da vicino qualcuno. Io oggi vi vorrei parlare di una caratteristica dei colori, che sono la complementarietà. La complementarietà ha un significato anche in geometria. Noi sappiamo tutti che un angolo retto, cioè di 90 gradi, può essere composto da somme di angoli diversi: due da 45, un angolo da 30, un angolo da 60. La somma produce sempre 90 gradi e questi angoli si chiamano complementari. Otteniamo quindi una unità semplice, razionale, equilibrata, formata da una verticale e da un orizzontale che si compensano e creano un perfetto equilibrio. Nei colori avviene la stessa cosa. È stato scoperto in via sperimentale che gli uomini hanno bisogno di armonia e di equilibrio per stare bene. Ma questa è una cosa che istintivamente sentiamo tutti. L'equilibrio ci fa bene da qualsiasi punto di vista: l'equilibrio chimico, l'equilibrio psicologico e anche l'equilibrio cromatologico, perché noi abbiamo visto che i colori hanno delle influenze molto diverse, che possono essere di tipo psicologico ma anche di tipo fisico. Quindi quando c'è un'eccedenza di un colore nella nostra vita, noi ne risentiamo, magari non sappiamo perché, però ci sentiamo a disagio, oppure subiamo dei contraccolpi da questo eccesso di tinta. Per compensare questa sfasatura, solitamente si usa il colore complementare, perché esistono dei rapporti tra le coppie di colori che stanno al lato opposto del disco cromatico. Adesso magari parleremo un pochino più in dettaglio di questa cosa, se volete prendervi anche qualche appunto, vedrete che poi vi servirà nella vita di tutti i giorni. Ora sentiamo un pochino di musica e poi ci ritroviamo qui.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try, yeah. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today.
Imagine there's no country. It isn't hard to do. No.
Nothing to kill or die for.
No. And no religion too.
So you just imagine all the people.
All the people.
They're just
living.
Say
that I'm a dreamer. I'm a dreamer. But I am not the only one.
No, I'm not.
But you know, I hope someday you will join us at the home. Imagine no possessions. I wonder if you can.
I wonder if you can.
No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine
all the people,
oh, they're just sharing, sharing,
sharing, sharing
all the world. Oh, you may say that I'm a dreamer,
I'm a dreamer,
but I know one thing, I am not the only one.
No, you're not.
Oh, I know you yet. Hope someday you will join us.
Join us.
Yeah. And the whole wide world will live in one.
Yes, it will.
Yes, I believe the whole wide world will live in one.
Dunque, parliamo di colori complementari. Abbiamo già detto in precedenza che i colori primari, nella sintesi sottrattiva, cioè quando si parla di pigmenti, sono il rosso magenta, il giallo e il cian. La mescolanza di questi colori fra di loro a coppie produce i colori secondari. Quindi se noi mescoliamo il rosso magenta con il giallo, otteniamo il rosso arancio. Se mescoliamo il giallo con il cian, otteniamo il verde, mentre il cian con il magenta producono il viola, un blu viola per la precisione. Bene, questi colori secondari che si creano sono complementari a coppie con i colori primari in questo modo. Il giallo è complementare del blu viola. Il magenta è complementare del verde, mentre il cian è complementare del rosso arancio. Complementari vuol dire che mescolati tra di loro in parti uguali producono il grigio neutro, un grigio scuro. Se invece noi accostiamo questi colori tra di loro, otteniamo un effetto di esaltazione reciproca. Provate a immaginare di appoggiare un cuscino arancione su una coperta blu. Otterrete, nel contrasto cromatico che si forma con l'accostamento di queste due tinte, una accentuazione delle loro caratteristiche proprie. Quindi l'arancione apparirà più arancione, più vivo, più brillante, più luminoso. Il blu apparirà più blu, più fondo, più cupo e più intenso. Questa è una regola assoluta, quindi le coppie di complementari avvicinate fra di loro si esaltano reciprocamente, cioè accentuano le reciproche caratteristiche cromatiche e di conseguenza anche quelle psicologiche. abbiamo anche degli effetti che possono essere disturbanti, perché questa eccitazione, diciamo sovreccitazione della valenza cromatica può produrre anche degli effetti negativi. Se noi immaginiamo in grafica, ad esempio, un testo scritto su un fondo blu con un carattere rosso arancio, soprattutto se è abbastanza fitto, non solo sarà di difficile lettura, ma creerà un disturbo che si chiama optical. C'è una corrente artistica che si è occupata dell'optical e che ha i suoi più grandi esponenti in alcuni americani come Vasarely o alcuni russi, suprematisti russi, ma anche alcuni italiani si sono cimentati in questa avventura della ricerca del cromatismo esasperato, come Dorazio ad esempio, dove l'alternanza dei colori primari e secondari viene fatta scientificamente con l'intento di provocare l'occhio alle estreme sollecitazioni. Bene, noi sappiamo che l'equilibrio è necessario. Poi vedremo attraverso l'applicazione di questi contrasti nella vita quotidiana come possiamo fare perché queste tinte siano amiche tra loro e amiche anche nostre.
Everybody that you run into, how in the world do you think anybody's supposed to respect you? If you don't give a heck about the man with the Bible in his hand, just get out the way and let the gentleman.
A proposito dell'uso dei complementari, mi ricordo sempre Emanuela su Radio Imago, un pittore che volevo citarvi e che sicuramente conoscete tutti è Claude Monet. Claude Monet è uno dei principali esponenti della corrente degli impressionisti. Ha lavorato dopo la metà del 1800 soprattutto ed è stato estremamente produttivo. Una delle grandi trovate della pittura impressionista è, oltre al fatto di lavorare en plein air, cioè vuol dire all'aria aperta, senza filtri, senza tendaggi o luci posticce, ma in un'atmosfera piena, luminosa, naturale e soprattutto in continua trasformazione, perché la luce cambia ogni secondo. Questo modo di lavorare ha costretto gli impressionisti a lavorare più rapidamente, intanto, e soffermarsi su quelli che sono i valori locali degli oggetti e delle piante, dei particolari di natura, che non sono mai completamente senza l'influenza del colore della luce, che, come dicevo, essendo in continua trasformazione, impone un adeguamento costante a queste trasformazioni. Quindi la tavolozza ripulita da tutti i bruni, da tutte le ombre, da tutte le terre, si accende di luminosità, di colori puri, rossi, gialli, aranci, verdi, turchesi. E una delle caratteristiche che richiede questa tavolozza per il tonalismo, cioè perché il tonalismo funzioni e quindi gli effetti di profondità e di volume ci siano, è proprio l'alternanza dell'uso dei complementari. Io ho sotto gli occhi un'immagine che poi metterò nel blog, che è la regata La Gentille, un dipinto di Monet del 1872. È un olio su tela e è conservato a Parigi al Musée d'Orsay. Qui si vedono delle barche, l'effetto è di vele bianche su un cielo azzurro sereno con delle case che si specchiano nella Gentille, che era un bacino in cui venivano effettuate spesso delle regate. Fatto con dei tocchi improvvisi, rapidissimi di colore. Le vele appaiono a prima vista bianche, ma questo biancore, in realtà, se analizzato da vicino, è composto da tonalità dorate, che hanno la loro massima luminosità grazie al fondo, che negli azzurri lascia trasparire dei violacei. Per cui, come dicevo prima, il contrasto complementare tra giallo e viola, che qui è insaturato dai colori tagliati con il bianco, perché sono colori chiari, colori alleggeriti della loro valenza cromatica, risuonano. In pittura si usa proprio questa sinestesia di tipo musicale, si sente la risonanza, la vibrazione di questi colori, perché avvicinati, come abbiamo detto, producono un'esaltazione reciproca anche quando l'arancio è smorzato dal bianco e diventa un chiarissimo albicocca, anche quando il blu viola smorzato dal bianco diventa un azzurro violetto.
Someone sister like you've done it. I've been carrying a heavy load, waiting for the light to come shine through. Someone like you makes it all worthwhile.
Sempre Emanuela da Artemisia, viaggio al centro del colore. Ricordo a chi volesse scrivere, l'indirizzo di posta è artemisia@radioimago.net. Ma chi volesse lasciare una traccia visibile a tutti può scrivere nel blog. Fatelo e io vi risponderò. Ora vi voglio parlare di architettura. Da sempre gli artisti hanno la percezione dell'uso dei complementari, forse in modo istintivo, forse in modo sperimentale. Forse è un modo naturale di usare questi strumenti. Abbiamo un esempio antichissimo, c'è cioè il mausoleo di Galla Placidia, che si trova a Ravenna. Galla Placidia era la figlia di Teodosio, che morì a Roma nel 450 d.C. Morì giovane e venne costruito per lei questo mausoleo, nel quale non riposa, per cui è un mausoleo vuoto, che ha una curiosa pianta, è fatto a croce latina, quindi con i due bracci lunghi uguali, è in mattoni rossi, la forma è molto semplice, squadrata. La sorpresa straordinaria sta nell'interno. L'interno è un gioiello completamente rivestito di mosaici dalle tonalità azzurre, blu e verdi. Il mosaico, come sappiamo, è una tecnica antichissima e che è arrivata pressoché intatta proprio grazie alla materia con la quale è composta. Si tratta di tessere quadrate o rettangolari di diverso formato e di diversi materiali. Sono di pasta vitrea oppure di pietre dure. E sono frammiste anche a tessere d'oro. Quindi l'effetto entrando, siccome le tessere non sono perfettamente appianate e lisce e allineate tra di loro come le piastrelle, ma sono volutamente inserite nell'intonaco con inclinazioni diverse in modo che sfavillino la luce. La luce che entra dalle quattro finestre, che non sono molto grandi, fa brillare, fa luccicare tutte queste tesserine. E l'effetto è assolutamente magico. I soggetti rappresentati sono soggetti decorativi, ci sono stelle, ci sono figure, ci sono vari soggetti ispirati naturalmente alla religione, perché si tratta sempre di un luogo sacro. Bene, in questo mausoleo c'era questa eccedenza di colori azzurri, blu, freddi, che quindi poteva creare, ricordate forse quando abbiamo parlato del colore blu, il senso della distanza, della lontananza, del distacco e anche un po' della chiusura, della depressione, perché questi sono i messaggi psicologici che emana il colore blu. Quindi l'eccesso di blu, essendo tutto foderato con questa tinta, poteva essere opprimente, poteva essere cupo, certo per un mausoleo forse abbastanza evocativo e significativo, però poteva incutere anche una sensazione di tristezza forse troppo profonda. Bene, per compensare questa luce assolutamente fredda, sono state poste sulle finestre e anche sullo zoccolo che ricopre la parte bassa dei muri delle lastre di alabastro. L'alabastro è una pietra che somiglia un po' al marmo, ma levigata e tagliata in lastre molto sottili, ha delle trasparenze straordinarie, una colorazione aranciata bellissima. L'arancione è il complementare del blu. La luce che entra, tutti i raggi luminosi che entrano in questo mausoleo e che ricoprono e fanno brillare queste decorazioni musive, sono l'esatto complementare del valore locale delle tessere. Quindi si raggiunge quello che dicevamo prima, il perfetto equilibrio. quando si parla di impressionisti sappiamo tutti di cosa stiamo parlando. Gli impressionisti piacciono a tutti, hanno uno stile pittorico che è facilmente riconoscibile nei suoi soggetti, pur trasformando la loro apparenza in qualcosa di non descrittivo, non minuziosamente raccontato col disegno. Anzi, una caratteristica specifica degli impressionisti è che spesso l'atmosfera ha la stessa importanza degli oggetti fisici e viene data la stessa importanza sulla tela agli effetti atmosferici e agli oggetti, tanto che può risultare difficile distinguere questi da quelli. Anche in Italia si è formata nell'Ottocento una importante corrente, perché evidentemente era nell'aria, c'era un bisogno ormai manifesto di allontanarsi dalle convenzioni pittoriche accademiche, c'era una necessità generalizzata di ripulire la tavolozza e trovare quei valori cromatici che ci vengono direttamente dall'esperienza visiva. Questa corrente italiana era quella dei macchiaioli. I macchiaioli sono dei pittori abbastanza noti oramai, che hanno un loro posto nella storia dell'arte italiana. Parliamo di Giovanni Fattori, Silvestro Lega, Odoardo Borrani, Telemaco Signorini e molti altri. A questo gruppo si possono affiancare anche altri pittori con esperienze miste differenti, abbiamo anche De Nittis, che è forse il più internazionale dei nostri pittori macchiaioli. Attualmente c'è alla Biblioteca di Via Senato a Milano una mostra molto carina, molto ben fatta, dedicata proprio ai macchiaioli. Ci sono delle tele grandi, altre molto piccole. Alcune sono scene di genere tratte dalla vita quotidiana, perché questi erano gli spunti principali a cui i macchiaioli facevano riferimento. Abbiamo delle scene in cui si vedono dei soldati che fanno riposare i cavalli, ci sono scene di vita nei campi, degli interni con donne che cuciono, dei paesaggi. E è interessante notare come questo bisogno di uso del colore puro, chiarire i colori e cercarne la loro vera natura, sia l'argomento che interessa forse di più. A differenza degli impressionisti, i macchiaioli usano ancora molto il nero e danno una grandissima importanza al disegno, per cui la definizione dell'immagine molto spesso è ricercata, insistita. Non è un caso se Giovanni Fattori è un grande incisore, quindi il disegno, la struttura dell'immagine, come ricerca dei contorni e dei dettagli, rimane sempre. E questa è una notevole, diciamo, differenziazione rispetto all'impressionismo.
I had a dream just the other night. Me and my baby was having a fight. It felt so real, but it wasn't funny. I took my love and she took my money. But that's all right, I was only dreaming. But you know what? It got me thinking. You gotta go for what you know, 'cause you're gonna reap just what you sow. 'Cause life don't always go your way, and that's the price you got to pay. I went to the kitchen, I turned on the sink, got a glass of water, and I began to think. This lying and cheating has got to stop before I lose everything that I got. Sometimes I feel so strange, other times I feel so ashamed. But you gotta go for what you know. You're gonna reap
just what you sow. 'Cause life don't always go your way, but that's the price you've got to pay. I tried to kick the habit. I couldn't do it, no. I had to have it. I broke a heart and I broke the rules. I get no sympathy for being a fool. I cried so hard till I nearly drowned, and I paid the price for sneaking around. You gotta go for what you know. You're gonna reap just what you sow. Life don't always go your way, and that's the price you got to pay. And that's a big price you just got to pay. And that's the price you must pay. Do you hear what I'm saying? That's the price you got to pay. And that's a big price, oh, you need to pay. Do you hear what I say? That's a price you must pay. And that's a big, big price you just got to pay. You see what I'm saying? It's a price you got to pay. And that's a price you just got to pay. That's a price you need to pay. You see what I'm saying?
Sempre Manuela su Radio Imago parla di complementari, i colori a coppie che si esaltano reciprocamente. Ma noi vogliamo stimolare tutti i nostri sensi e quindi, anche questa volta, vi propongo una piccola ricetta. Naturalmente i colori sono rigorosamente complementari. Occorrente, procuratevi della bresaola, che ha quel bel colore rosso. Procuratevi dell'erba cipollina che avrete fatto scottare in acqua salata per qualche minuto, che avrete scolato e che avrete tritato in pezzettini non troppo piccoli. Mescolate con della ricotta fresca questa erba cipollina, a cui aggiungerete un pizzico di sale piccolo, un pochino di pepe, una grattatina e qualche pinolo. Mescolate bene questi ingredienti, create una crema che sarà verde chiaro. Questa crema servirà a farcire le fette di bresaola. Quindi depositate un cucchiaino di questo ripieno, arrotolate la bresaola e formate degli involtini. Questo è un antipasto, ma potrebbe anche essere un piatto di mezzo. Il colore vi appagherà, proprio perché il rosso apparirà più rosso e il verde apparirà più verde.
Whenever I see your smiling face, I have to smile myself, because I love you. Give me that pretty little pout, it turns me inside out. There's something about you, baby, I don't know. Isn't it amazing a man like me can feel this way? Tell me how much longer it will grow stronger every day. Oh, how much longer? I thought I was in love a couple of times before with the girl next door. But that was long before I met you. Now I'm sure that I won't forget you. And I thank my lucky stars that you are who you are, and not just another lovely lady sent down to break my heart. Isn't it amazing a man like me can feel this way? Tell me how much longer it can grow stronger every day. Whenever I see you smile at me, no one can tell me that I'm doing wrong today. Whenever I see your smiling face my way, no one can tell me that I'm doing wrong today. No one can tell me that I'm doing wrong today. No, no, oh, darling.
La 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 la.
Sempre a proposito di ricerca dell'armonia e dell'equilibrio, vi voglio raccontare di una visita che ho fatto lo scorso weekend. Mi trovavo a Nizza e sono andata a visitare un posto che si chiama Parco Phoenix. È un parco botanico piuttosto grande, molto molto gradevole, si paga un biglietto d'ingresso di modesta entità e che servirà anche per visitare un piccolo museo che si trova a lato di arte asiatica. Il giardino botanico è costruito seguendo un percorso abbastanza mosso e vario. Ci sono degli angoli in cui si trovano piante ad alto fusto, ci sono piante di palude, ci sono rosai, ci sono piante di diversissima provenienza e dimensione. È molto suggestivo. Ed è anche un parco in cui trascorrere piacevolmente una giornata. Ci sono dei prati molto ben tenuti e tosati su cui si possono fare dei picnic, c'è anche qualche attrezzatura. È possibile stendersi su questa erba e prendere il sole. Ci sono delle voliere anche con uccelli tropicali, ci sono struzzi, pappagalli coloratissimi e anche animali diversi. Molti pennuti che vivono liberi e altri che vivono in voliere. C'è poi un grandissimo padiglione vetrato che ha nome il Diamante Verde, che non è altro che una serra tropicale in cui è stato ricreato l'habitat per creature che vivono ai tropici. Anche l'atmosfera è modificata, è umida e ci sono piante alte fino a 20 metri. C'è una zona tutta riservata alle orchidee e il passaggio in quest'area è veramente interessante e suggestivo ed è tutto improntato a una ricerca di un naturalismo che però è solo apparente, perché in realtà tutto è estremamente studiato per appagare il nostro occhio e il nostro senso dell'equilibrio. Uscendo da questo parco, sulla sinistra abbiamo l'accesso a un grazioso edificio costruito dall'architetto giapponese Kenzo Tange. Questo è un edificio costruito sempre riferito all'armonia cosmica, che nella tradizione giapponese si riassume geometricamente con il quadrato e con il cerchio. Questa forma interessante, luminosissima, tutta in marmo bianco, marmo di Carrara, pulito e levigato in lastre, crea un edificio armonicamente costruito con una grande scala a spirale che collega i tre piani. Ci sono nelle sale esempi di arte asiatica di paesi differenti, dalla Cina al sud-est asiatico, alla Cambogia, al Giappone. L'impressione, non vi nascondo, non è rasserenante, perché l'effetto è un po' cimiteriale, un pochino troppo rigoroso dal punto di vista formale e manca completamente di colore. Io credo che un tocco di colore avrebbe trasformerebbe questo meraviglioso piccolo padiglione in un vero capolavoro. Comunque vi consiglio di andarlo a vedere perché merita una visita.
She was naive and never knew. Back against the world, her dreams came true. There is a mirror in her eyes. All the world will cherry paint its skies. I would be a fool not to notice who could make me want.
Like the way you brighten up my day.
Nella vita comune noi dobbiamo abituarci alla presenza dei colori complementari e imparare ad utilizzarli. Anche osservare cambierà per sempre il nostro modo di vedere, perché quando imparerete a distinguere il colore delle ombre, ad esempio, non riuscirete più a vederle come le vedete ora. Facciamo un esempio. Se io vi dovessi chiedere che colore sono le ombre nella stanza in cui siete ora, molti di voi mi risponderebbero probabilmente grigie, scure, brune. In realtà c'è una legge che regola il colore dell'ombra. Il colore della luce è sempre il complementare del colore dell'ombra che si forma in quel momento. Quindi se noi abbiamo una luce dorata, l'ombra che vedete proiettata e che saprete riconoscere soprattutto sugli oggetti bianchi, sui muri bianchi, è un'ombra violetta. Quanto più la luce si trasforma e diventa calda, come per esempio nelle ore del tramonto, tanto più la luce diventa verde, l'ombra diventa verde. Provate a osservare che colori hanno le ombre e provate a fare questo esperimento, se ne avete la possibilità. Sapete che proiettando su un oggetto una luce si proietta di conseguenza un'ombra. Se noi proiettiamo due luci, avremo due ombre. Se riuscissimo ad avere due luci di temperatura cromatica differente, per esempio una luce al neon e una luce a incandescenza, potremmo fare immediatamente la verifica, perché scopriremo che lo stesso oggetto nella stessa stanza produce due ombre di colori differenti. Fate questa prova e magari scrivetemi. Un altro uso che possiamo fare dei colori complementari è nell'estetica. L'estetica si avvale molto spesso di queste capacità dei colori di accrescersi reciprocamente. Ad esempio, se abbiamo gli occhi verdi, la terra rossa abbronzante li valorizza moltissimo, così come gli ombretti caldi, e li accende. Al contrario, se abbiamo occhi castani, con degli ombretti verdi appariranno più ambrati e più profondi. Per compensare le macchie rosse della pelle si usano delle pomatine, dei correttori che sono verde chiaro, perché appoggiati sul rosso tendono a neutralizzarlo e a formare una tinta neutra. I toni violacei, magenta, contrastati da gialli dorati, stanno bene sulla pelle olivastre o anche decisamente brune. Una pelle chiara, dorata, ha bisogno di azzurri per vinca, per essere valorizzata, o azzurri cobalto. È divertente fare queste prove e scoprire il nostro tipo di pelle, quali colori ha dentro. Per chi è abile con Photoshop o con qualche altro programma di manipolazione d'immagine, basta ingrandire una nostra fotografia a colori e osservare che colori hanno i singoli pixel. Ci accorgeremo che c'è un'alternanza di colori complementari fra loro.
Today. fine print. Well, it gives me the blues. Why is there so much trouble in these times? There must be a place far away where I can join my life till I'm old and I'm gray. I must find someone to love for me right now, today.
Sempre Manuela su Radio Imago vi sta parlando di colori complementari. Vi voglio proporre un altro esperimento, e poi per oggi abbiamo finito. Serve a mettere alla prova la capacità di riconoscere i valori complementari e di renderci conto che non è una scelta volontaria, ma è un meccanismo automatico che il nostro cervello compie. Occorrente. Procuratevi una superficie colorata, può essere un quaderno, un cuscino, un oggetto. L'importante è che abbia un colore piuttosto intenso, carico e soprattutto che sia una tinta unita. può essere un arancione, un rosso, un giallo, un viola, un blu, vedete voi. Vicino a voi dovrà esserci una superficie neutra oppure bianca. Neutra vuol dire grigio chiaro, che non abbia inflessioni cromatiche di nessun tipo, quindi che sia assolutamente neutro. Cosa dovete fare? Cercate intanto di fare questo esperimento alla luce naturale, se vi riesce. Dovete fissare da vicino la superficie colorata, facciamo finta che si tratti di un colore rosso. Concentrarvi su questa superficie senza distogliere gli occhi per almeno 15-20 secondi, anche di più se ci riuscite. Dovete riempire il vostro cervello, annegarlo in questo colore, fare in modo che prenda possesso di voi. Passato questo tempo, 30 secondi massimo, potete spostare lo sguardo sulla superficie bianca oppure quella neutra. Istantaneamente vi apparirà un'immagine che non esiste, che ha la forma dell'oggetto che avete fissato, ma sarà del suo colore complementare. Se l'oggetto è rosso, vi apparirà una sagoma verde e sarà un lampo, non durerà a lungo, però tanto più vi siete saturati gli occhi e il cervello con la tinta, tanto più a lungo durerà il fantasma del suo complementare. Questo fenomeno si chiama contrasto simultaneo. Questa è la dimostrazione che il nostro cervello si difende, il nostro organismo si difende da un'aggressione cromatica creando subito il colore necessario a riportarci in equilibrio. Scrivetemi se avete fatto questi esperimenti e che cosa avete visto. Vi ricordo che l'indirizzo è artemisia@radioimago.net. Un abbraccio a tutti, felice settimana da Emanuela, da Radio Imago.
Radio Imago.
Radio Imago ha presentato Artemisia, ha condotto in studio Emanuela Volpe.